completare la lettura del libro di Giobbe. Ieri abbiamo considerato un po' quel passo per portare a compimento la lettura di quella sezione che ci ha messo in relazione con quel personaggio ancora da noi sconosciuto che si chiama Eliu. Abbiamo accelerato i passi, ma insomma in un modo o nell'altro ne siamo venuti a capo, per cui siamo arrivati al capitolo 37. Dobbiamo ripartire e leggere adesso le ultime pagine del libro, ma ultime pagine che sono ultime e dunque dotate di pienezza di significato che certamente ci tiene ancora sotto pressione. Bisogna che approfittiamo in pienezza delle ore che abbiamo a nostra disposizione questa mattina. Eliu si è inserito là dove ci aspettavamo che finalmente Dio parlasse, dopo essere stato così accuratamente ricercato, invocato, sollecitato da Giobbe. Ricordate capitolo 31, versetto 35: o avessi uno che mi ascoltasse. Ecco qui la mia firma, l'Onnipotente deve adesso darmi conto di quello che io gli ho esposto come testimonianza del mio dramma, a cui aspetto solo da lui un segno di attenzione. Ed ecco, capitolo 38, finalmente Dio parla, ed è proprio lui l'interlocutore che Giobbe ha ricercato dall'inizio, e si presenta con il suo nome. Ricordate che normalmente nel corso del libro che abbiamo letto adesso fino al capitolo 37, quando si parla di Dio leggiamo l'Onnipotente, in ebraico Shaddai, una denominazione di Dio che appartiene a una devozione arcaica, molto remota nel tempo. Shaddai, l'Onnipotente. E adesso invece qui subito, versetto 1 del capitolo 38, il Signore, lui, il Signore. Il tetragramma di quattro lettere, il nome santo del Dio vivente, il Signore, si presenta dunque direttamente. E il suo intervento, come adesso constateremo, non corrisponde in realtà né all'aspettativa degli amici, questo è in certo modo già scontato, quegli amici che hanno annunciato la punizione di Giobbe, ma il suo intervento non corrisponde neanche all'aspettativa del nostro Giobbe, che ha imputato a Dio una responsabilità in nome della sua propria innocenza e di cui pretende il riconoscimento. L'intervento del Signore è rivelazione di una sua iniziativa che è davvero la risposta a Giobbe, ma che allo stesso tempo imposta la relazione su un altro piano, in un'altra direzione, con un'altra intensità. Il fatto sta che adesso noi abbiamo a che fare con tre versetti che introducono una serie di questioni Giobbe pone, no, che il Signore pone a Giobbe. La risposta da parte del Signore alla richiesta ricevuta da Giobbe in realtà si sviluppa nella forma di una serie di domande, interrogazioni, qualcuno dice addirittura esami a cui Giobbe viene sottoposto da parte del Signore, interrogatori, forse si può dire così, che invitano Giobbe a rendersi conto di scoperte meravigliose che la presenza del Signore gli offre, gli suggerisce, gli descrive. Fatto sta che la conversazione si sposta, come vi ho appena detto, su un altro piano, e non si tratta più di stabilire chi ha ragione e quindi chi ha torto, ma si tratta di entrare in quella prospettiva che mentre rivela la vittoria di Dio, della sua iniziativa e della gratuità di quella che è la sua eterna volontà d'amore, insieme ecco la benedizione per Giobbe, nel senso che è la strada della vita che si apre per lui e si apre per tutti, si apre per noi, per tutti e per ciascuno di noi. Qui non si tratta di dirimere una questione per stabilire con equilibrature piuttosto incerte chi ha ragione e chi ha torto, ripeto, ma è la presenza del Signore che si manifesta nella originaria e assoluta gratuità della sua iniziativa, nella purezza della sua volontà d'amore. Ed ecco Giobbe, e con lui tutti quanti noi e ogni altra creatura in questo mondo, è accolta all'interno di una volontà d'amore, di una benedizione, come vi dicevo proprio adesso, che è portante come una corrente lungo la strada della vita, che è garanzia di una vocazione alla vita che non si misura in rapporto ai guasti che non mancano mai e che sono all'ordine del giorno nell'esistenza umana, ma si misura in relazione a quella eterna volontà d'amore che è primaria e rimane inesauribilmente fedele, prima di tutto e soprattutto. Senza stare a fare chiacchiere, vedete, qui i versetti da 1 a 3 introducono adesso il discorso, che in realtà è duplice. Allora possiamo senz'altro parlare di due discorsi del Signore, c'è un intermezzo tra l'uno e l'altro. Intanto leggiamo versetti da 1 a 3. Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine. Dunque siamo nella tempesta, è un'immagine che compare più volte nella rivelazione biblica, nell'Antico, poi anche nel Nuovo Testamento, la tempesta. Ed ecco, nella tempesta il Signore prende posizione e si rivolge a Giobbe e così si esprime: chi è costui che oscura il consiglio con parole insipienti? Cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogerò e tu mi istruirai. Dunque bisogna chiarire le posizioni rispettive. Il Signore interviene affermando che c'è da chiarire l'identità di Giobbe. Chi è mai costui che parla in maniera insipiente? Non perché Giobbe sia stupido, ma manca a Giobbe qualche elemento di fondamentale importanza, in realtà, da cui nel suo modo di comprendere le cose. Esattamente per questo Giobbe lascia in ombra il disegno, il consiglio è il disegno totale. Chi è costui che lascia in ombra, più oscuro, che lascia in ombra il disegno totale, così come invece esso viene illuminato dalla presenza del protagonista, che è il Signore, ed è la sua venuta che adesso apre dinanzi a Giobbe, dinanzi a noi, questo scenario completo, esauriente, che corrisponde alla sua iniziativa, in quanto è lui il protagonista. E Giobbe si è dato da fare, Giobbe si è agitato, Giobbe ha protestato, Giobbe ha gridato, non viene rimproverato per questo, ma viene incoraggiato a prendere posizione per rendersi conto di come sia necessario prendere atto dell'ampiezza di un disegno che comporta elementi di cui Giobbe non tiene conto. E il versetto 3 a questo riguardo aggiunge, già leggevo: cingiti i fianchi come un prode, dunque datti da fare, fa vedere chi sei veramente, io ti interrogerò e tu mi istruirai. Ed è interessante perché il Signore che è stato interrogato, Giobbe gli ha rivolto le domande, lo ha sollecitato, in certo modo lo ha provocato, lo ha anche così contestato, e adesso è il Signore che si presenta a lui in qualità di discepolo, che chiede istruzioni a Giobbe, che è collocato, per così dire, nella posizione del maestro. Dio si presenta come discepolo che chiede di essere istruito da parte di Giobbe, come se Giobbe fosse il maestro. Ma saprà Giobbe rispondere alle domande di questo discepolo? E in realtà questo modo di domandare del Signore è il suo modo di rispondere alle questioni. E adesso vedete la conversazione tra il Signore Giobbe, così come Giobbe da tanto tempo invocava, prende una piega, assume un'andatura, si affaccia su orizzonti che sono del tutto originali rispetto al quadro all'interno del quale Giobbe si muoveva, si agitava con la sua fatica, con i suoi dolori e le sue sconfitte. Primo discorso, dal versetto 4, in questo capitolo 38, arriviamo alla fine del capitolo 39. Dunque due capitoli, li leggeremo per intero adesso, e poi un intermezzo, e lì ci fermeremo e proseguiremo successivamente. Il primo discorso si sviluppa in quattro temi, sono come temi d'esame, no? Di interrogazione. Dimmi Giobbe, chiede il Signore, cosa ne sai tu? Cosa ne sai tu? Primo tema, dal versetto 4 al versetto 21, possiamo dare un titolo a questo tema, l'impianto della creazione. E possiamo suddividere allora questo primo svolgimento in quattro strofe. L'impianto della creazione. Leggo dal versetto 4 al versetto 7. Dove eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. C'è una nota ironica, il Signore si permette di trattare Giobbe non in modo sferzante, ma in modo un po' umoristico. Ma cosa ne sai tu della solidità della terra? Io ponevo le fondamenta della terra. Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai? O chi ha teso su di essa la misura? Dove sono fissate le sue basi? o chi ha posto la sua pietra angolare mentre gioivano in coro le stelle del mattino e plaudivano tutti i figli di Dio. Vedete, qui il Signore fa riferimento a un'architettura che ha usato misure di spazio e di tempo per dare solidità alla creazione, misure di spazio e di tempo, vedete, qui si parla di un fondamento, si parla di colonne, si parla di un come dire un quadro completo di tutti quegli spazi che sono presenti e articolati tra di loro nell'universo, ma c'è di mezzo poi il tempo, che è anch'esso misura interna all'ordine architettonico del creato. E qui vedete siamo rinviati al mattino del mondo, dunque la creazione del tempo, e siamo rinviati a uno scenario che si dispiega alla maniera di una celebrazione liturgica, lì dove c'è un'assemblea che si esprime come il coro che applaude, festeggia per lo spettacolo di cui è testimone. Qui sono le stelle del mattino, i figli di Dio, è la corte celeste, applausi angelici, quelli che esprimono la partecipazione corale di questa assemblea che assiste alla celebrazione liturgica, l'immagine che serve a ricapitolare la realtà della creazione nella sua completezza, nella sua varietà. Allo stesso tempo, di questo adesso il Signore ci parlerà, ma nel suo impianto, dove le dimensioni di spazio e di tempo sono componenti di una architettura che esprime una armonia corrispondente a quella gratuita iniziativa del creatore, che merita un applauso cosmico, merita un applauso storico. Prima strofa. Seconda strofa. Dove eri tu? E adesso dal versetto 8 al versetto 11 il Signore dice: chi ha chiuso tra due porte il mare? Adesso la realtà liquida, il mare. Tenete presente che il mare è nel linguaggio biblico molto spesso l'immagine simbolica che serve a esprimere il massimo della forza. La forza poderosa, la forza incalzante, la forza incombente del mare. L'immagine del diluvio nell'antico racconto è più che mai è emblematica. Ma è vero che questa forza, che sì, è espressa dalle onde, dai marosi, fino alla tempesta più sconvolgente, è il modo per dare visibilità simbolica a tutte le forze che pervadono, promuovono, sospingono, strutturano l'universo. E questa forza che si presenta come un'energia che è dotata di potenzialità esplosive, è una forza domata, è una forza regolata, è una forza che è ridotta alla qualità della dolcezza. Leggo. Questa immagine dell'acqua poi ritorna in tanti modi, non solo l'acqua del mare, dell'oceano, l'acqua che batte sulle sponde delle nostre coste, l'acqua della vita, l'acqua per la vita, l'acqua benefica per tutte le creature viventi. Comunque sia, leggo, chi ha chiuso tra due porte il mare, vedi, il mare è frenato, il mare è contenuto, la forza, e qui tutte le forze che premono nell'universo sono riconciliate, composte secondo un ordine che è benefico per garantire la solidità dell'impianto generale. E chi ha fatto questo? Quando il mare erompeva uscendo dal seno materno, qui l'immagine di un neonato, e di un neonato che si è manifestato dotato di una straordinaria potenza eruttiva, e d'altra parte ora lo circondavo di nubi per veste, il mare per fasce di caligine folta, come un neonato che è accolto e avvolto in fasce. Ha fatto irruzione in maniera così lacerante, ed ecco, è un neonato che ha bisogno di essere accolto e di essere custodito, e per questo viene opportunamente fasciato. Poi gli ho fissato un limite, gli ho messo un chiavistello e le porte, e ho detto: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Ecco, vedete, il mare, o la forza di cui il mare è espressione, diventa rivelazione di una dolcezza che, come regola generale, garantisce la solidità dell'impianto che struttura tutta la creazione, la sponda sabbiosa che delimita l'irruzione dei flutti, che pure incalzano, che pure premono, che pure vorrebbero soverchiare, e invece sono ricondotti entro una misura di rispetto. Notate qui nel versetto 8 quel verbo, quando il mare erompeva uscendo dal seno materno, quello strappo, quella lacerazione, è un modo per alludere a tutti i traumi che sono interni al creato. Non mancano traumi. Una stella nuova si accende nel cielo, fenomeni che vengono percepiti come fratture, situazioni dirompenti, strappi, dicevo poco fa, e d'altra parte tutti questi traumi hanno il significato che è da ricondurre all'immagine del parto, che naturalmente è principio di vita, principio di vita. E tutto nella creazione, laddove le forze sembrano scatenate e incontrollabili, tutto è riconciliato all'interno di un'economia che favorisce la vita. Seconda strofa. Dove eri tu, Giove? Terza strofa, dal versetto 12 al versetto 15. Da quando vivi, hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora, perché essa afferri i lembi della terra e ne scuota i malvagi? Di cosa sta parlando qui il Signore? Vedete, qui adesso fa riferimento a quella presenza nel contesto del creato che riguarda esattamente la nostra condizione umana. La presenza umana è la presenza umana che nel contesto della creazione prende coscienza di sé. E qui questa immagine del risveglio mattutino è il risveglio che è prerogativa dell'essere umano, che si guarda attorno, che si rende conto delle cose. La novità determinata dal sorgere del sole all'alba dà poi modo alle diverse attività umane di esprimersi secondo le loro caratteristiche proprie. Qui c'è di mezzo un allevatore di bestiame, poi c'è di mezzo anche un vasaio che manovra l'argilla, c'è di mezzo un tintore che sa gestire i colori che servono per trattare le stoffe, e perché col sorgere della luce ecco che compaiono i contorni della realtà, le sagome, i confini, come l'argilla plasmata dalle mani del vasaio, e poi col sorgere della luce i colori, e allora il richiamo al mestiere del tintore. E tutto questo in quanto è percezione di cui l'animo dell'uomo, dell'essere umano, della creatura umana coglie il valore. E questo risveglio serve a descrivere esattamente la presenza umana, e la presenza umana come abilitata a scoprire la novità, a scoprire le figure, a scoprire i colori, a scoprire le relazioni, a scoprire come si sviluppi l'alternanza tra la notte e il giorno, questa coscienza di un che è prerogativa dell'essere umano, la coscienza di essere chiamati a intrattenere relazioni con tutte le altre creature nello spazio e nel tempo. Questa è prerogativa dell'animo umano, cioè della creatura umana. Di questo il Signore sta parlando. Tu cosa ne sai, Giobbe? Da quando vivi, rileggo, hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora perché essa afferri i lempi della terra e ne scuoti i malvagi? Qui, sapete, l'immagine è molto concreta, è la stuoia su cui ha riposato quel pastore che trascorre la notte accanto agli animali, pascoli, nei luoghi impervi, nei luoghi periferici, e la stuoia viene scossa per eliminare tutti gli animaletti che durante la notte possono infilarsi e dar fastidio a chi è adagiato in quel modo, e dunque e si trasforma come creta da sigillo, vedete, ecco, è lo sguardo umano che vede le sagome che man mano si delineano, come il vasaio quando plasma l'aceto, si colora come un vestito, ecco la stoffa che prende colore, e la scena del mondo, ed ecco passaggio dal buio alla luce, ma i colori della scena, ed è sottratta ai malvagi la loro luce, ed è spezzato il braccio che si alza a colpire, c'è qualche zanzara di mezzo anche. Dunque questa percezione del passaggio dalla notte al giorno, dalla tenebra alla luce, e questa percezione di come si viene evolvendo l'inserimento della presenza umana nel contesto notturno, nel contesto diurno, la sorpresa, questo risveglio di cui parla qui il Signore è il suo modo per chiamare Giobbe a rendersi conto di come quell'esperienza della meraviglia che si accende nell'animo umano, è creatura di Dio. Cosa ne sai tu, Giobbe? E allora la quarta strofa. Tutto questo, vedete, fa parte di quell'impianto della creazione di cui il Signore evidentemente è un esperto conoscitore, chiede conto a Giobbe, ma tu lo sai. E allora qui dal versetto 16 adesso di nuovo c'è di mezzo la coscienza dell'essere umano e più esattamente la coscienza delle cose che finiscono. Anche questo è elemento tipico e inconfondibile della presenza umana. Sei mai giunto alle sorgenti del mare e nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato? Ti sono state indicate le porte della morte e hai visto le porte dell'ombra funerea? Già, tu che ne sai? Dell'abisso? Laddove si spalancano le porte della morte, dice il Signore. Quel precipizio che è un limite, ma è anche un segno, una scadenza inevitabile lungo la strada della vita umana. E hai tu considerato le discese della terra? Dillo se sai tutto questo. Per quale via si va? Dove abita la luce? L'orizzonte. L'orizzonte come crepuscolo, l'orizzonte come alba. Dove hanno dimora le tenebre? Perché tu le conduca al loro dominio, o almeno tu sappia avviarle verso la loro casa. Qual è la dimora delle cose che finiscono? Vedete, quello che l'animo umano non conosce. E anche qui c'è una sorpresa. Prima parlava della sorpresa del risveglio e adesso parla della sorpresa in rapporto a ciò che finisce, a ciò che si consuma, a ciò che si esaurisce, a ciò che viene dall'alba e va al tramonto, alla strada che precipita, all'abisso che si spalanca, all'orizzonte che allude al di là sconosciuto. Certo, dice il Signore qui sempre in tono un po' umoristico, un po' ironico, tu lo sai perché allora è rinato e il numero dei tuoi giorni è assai grande, tu la sai lunga. Quella conoscenza del senso che contiene tutto quello che finisce e tutto quello che in realtà nella gratuità che è motivo della nostra sorpresa sfugge al dominio umano. Ciò che gratuitamente scopriamo è ciò che gratuitamente finisce. Che conoscenza ne hai tu e che senso tu ne trai da questa percezione del gratuito? Primo tema d'esame, secondo tema, dal versetto 22, adesso arriviamo al versetto 38 e adesso il Signore parla a Giobbe non solo dell'impianto della creazione nei versetti precedenti, ma del funzionamento della creazione, mettiamola così. Anche qui sono quattro strofe. Prima strofa fino al versetto 24. Sei mai giunto ai serbatoi della neve? Hai mai visto i serbatoi della grandine che io riservo per il tempo della sciagura, per il giorno della guerra e della battaglia? Per quali vie si espande la luce? Perché la luce vi metterei il calore e si diffonde il vento d'oriente sulla terra. Il vento d'oriente è il vento caldo, viene dal deserto. Il Kadim. Dunque, come funziona la creazione, vi dicevo, all'interno di questo esame una una prima domanda, che cosa ne sai tu di come vengono amministrati i depositi segreti qui? L'immagine di quei depositi che sono sistemati in un'altezza superiore, così una concezione cosmologica un po' grossolana, ma non stiamo a discutere di queste cose. Invece l'alternanza tra il freddo e il caldo, ecco questo, la neve, la grandine, e poi invece il calore, il vento, che viene dal come un soffio invocato dall'Oriente, l'alternanza tra il freddo e il caldo, come funziona la creazione e di come sono imprevedibili queste alternanze, per cui ci si trova esposti ai pericoli, alla precarietà, se ti casca improvvisamente la grandine addosso o ti trovi dentro a questo grande sconquasso che qui addirittura assume la fisionomia di una battaglia in guerra. La precarietà, e di come funziona il creato nell'alternanza, qui emblematica alternanza tra freddo e caldo, ma tutte le situazioni evolutive che sfuggono certamente al tuo controllo, dice Giove, ma il mondo funziona, la creazione funziona. E seconda strofa, adesso in questo funzionamento della creazione, la fantasia, dal versetto 25 al versetto 30. Fantasia, già, si parte dalla caduta torrenziale della pioggia e addirittura avviene il caso, e avviene al momento opportuno, che piova nel deserto. Guarda un po', chi ha scavato canali agli acquazzoni e una strada alla nube tonante per far piovere sopra una terra senza più il problema della pioggia, la pioggia. Per piovere piove, ma piove là dove non ci sono uomini, che poi non so, possibile, abbiamo tanto bisogno di acqua noi qua, perché piove là che non ci sono uomini, invece piove anche nel deserto, piove, e una terra senza uomini, su un deserto dove non c'è nessuno, per dissetare regioni desolate e squallide e far germogliare erbe nella steppa. Ci vuole una bella fantasia per pensare una cosa del genere, e d'altra parte questa fantasia è anche espressione di una, come dire, di un sentimento di pietà nei confronti di regioni desolate e disabitate. Anche loro, anche quelle regioni hanno bisogno dell'acqua, e anche in quelle regioni si manifesterà una fecondità generosa, una fecondità festosa che non dipende da schematismi di tipo mitico come le certe divinità nel contesto della religiosità idolatrica, divinità paterne, divinità materne, il cielo e la terra, e dunque la pioggia dal cielo sulla terra, la terra che fecondata produce, ma siamo fuori da questi schematismi idolatrici, e infatti ha forse un padre la pioggia? No? Non c'è un Baal per la pioggia, o chi mette al mondo le gocce della rugiada, le gocce della rugiada, dal seno di chi è uscito il ghiaccio, e la brina del cielo, chi l'ha generata, come pietra le acque induiscono e la faccia dell'abisso si raggela. Vedete, adesso succede che l'acqua si trasforma, l'acqua che addirittura scende nel deserto adesso è indurita come blocchi di pietra, acqua congelata, ed ecco l'abisso che qui è il contenitore dell'acqua, lì dove si è andata depositando, prende un altro volto, il volto di una superficie ghiacciata, la faccia dell'abisso si raggela. Che fantasia, la fantasia del gratuito, di cui già il Signore parlava a Giove, ma adesso gli spiega come la creazione che è stata sistemata in maniera tale da assumere quella fisionomia, espressione di una bellezza incantevole nel soldato oggettivo, ma ricordate che già precedentemente il Signore fa sempre riferimento a quello che viene nell'animo umano, che prende coscienza di questa bellezza, di questa stabilità, di questa armonia che è prerogativa dell'universo creato, nell'animo umano. E nell'animo umano una sorpresa, ed è su questo che adesso insiste, la sorpresa laddove la creazione è in movimento, e il freddo e il caldo e tutti i processi evolutivi e adesso la gratuità che sembra apparentemente sprecare l'acqua anche nel deserto e in realtà contribuisce a suscitare esperienze sempre più commosse di chi resta incantato dinanzi alla fioritura del deserto. E in effetti quando piove nel deserto, fiori straordinariamente colorati e delicati. Che sorpresa! E d'altra parte poi ecco che l'acqua congela. E là dove era l'abisso, l'acqua che vi è stata raccolta diventa un volto, una superficie che ti offre uno specchio. Terza strofa. Dal versetto 31 al versetto 34. Poi tu annodare i legami delle Pleiadi, adesso la volta celeste, non semplicemente, o sciogliere i vincoli di Orione, costellazioni, fai tu spuntare a suo tempo la stella del mattino, puoi guidare l'orsa insieme con i suoi figli? Vedete che il Signore qui parla a Giobbe della volta celeste, dei movimenti, delle costellazioni, tenendo conto del fatto che questa è un'esperienza comune anche per noi, non per niente in queste notti qualcuno andava a scrutare la volta stellata in attesa delle stelle cadenti. E quello che si muove nel cielo ed ecco quello che avviene sulla terra. E questa relazione speculare tra il disegno ricamato che si dispiega nella volta superiore e i movimenti che si manifestano nell'intimo dell'animo umano. Tra questi ricami celesti e il labirinto che è nel cuore umano. Così funziona. Dice qui, che ne sai tu? Conosci tu, ecco, conosci tu, versetto 33, le leggi del cielo e ne applichi le norme sulla terra, cielo, terra. Puoi tu alzare la... dal movimento delle costellazioni celesti, esperienza antichissima, ricercare criteri per interpretare i movimenti che si dispiegano nell'animo umano. Puoi tu alzare la voce fino alle nubi e farti coprire da un rovescio d'acqua? Dici, tu sei capace di questo, che stai a scrutare il cielo e poi non ti accorgi che si mette a piovere e resti fradicio d'acqua. E vedete, in questa relazione tra la volta celeste e gli eventi terrestri c'è di mezzo anche l'esperienza della delusione. Uno che sta sotto le nubi e vedi che il cielo è coperto e non vedi più le stelle perché il cielo è coperto, c'è uno strato di nubi che ti impedisce, che delusione. E per di più l'imprevisto dall'alto, da quella l'ampiezza che si squaderna nel cielo, come già vi facevo notare poco fa, ti casca addosso l'acqua che ti infradicia. Funzionamento della creazione. Quarta strofa, adesso dal versetto 35 al versetto 38, qui le mutazioni, qui negli spazi intermedi, vedete, nella strofa precedente la volta celeste, la profondità più inesplorata e più misteriosa per noi stessi, che è nel cuore umano, e adesso le realtà intermedie e tutte le mutazioni meteorologiche. Si parte dal fulmine, scagli tu fulmini e partono dicendoti: eccoci a te. Chi ha elargito all'ibis la sapienza e chi ha dato al gallo l'intelligenza? Secondo gli antichi l'ibis prevedeva le inondazioni, l'ibis in Egitto. Chi può con sapienza calcolare le nubi, o chi riversa gli otri del cielo quando si fonde la polvere in una massa e le zolle si attaccano insieme? Segnali che pronosticano i fenomeni naturali. Beh, un lampo, forse piove, segnali. Ma il gallo canta, oppure l'ibis, emette quel suono che annuncia l'inondazione. Segnali, fenomeni naturali, ma ciò che è improvviso, imprevedibile, come il lampo che brilla, e d'altra parte anche la sorpresa di constatare che gli animali sono dotati di una sapienza che squalifica ogni altro calcolo umano. Puoi calcolare tu, dice Gesù, e l'ibis è informato prima di te, meglio di te. Questa sorpresa per come il funzionamento della creazione colloca gli uomini in un contesto dove ciò che è inspiegabile e ciò che è inevitabile trasmette e conferma la dimostrazione di una economia del gratuito. Ecco, funzionamento del creato. Terzo tema di esame, adesso dal versetto 39 del nostro capitolo 38 arriviamo al versetto 12 del capitolo 39. Adesso è in questione la vita, degli animali selvatici. La vita. Anche qui quattro strofe. Prima strofa: vai tu a caccia di preda per la leonessa. Già, chi è che si preoccupa del cibo necessario per gli animali? Sazi tu la fame dei leoncini, perché anche la leonessa ha dei cuccioli. E quando sono accovacciati nelle tane, i piccoli della leonessa, o stanno in agguato tra le macchie, e chi prepara al corvo il suo pasto quando i suoi nati gridano verso Dio e vagano qua e là per mancanza di cibo? Ci sono anche i neonati del corvo, della cornacchia. Notate due figure che sono messe insieme, ma in maniera da caratterizzare anche la diversità. I leoncini immobili, silenziosi, in posizione di agguato nella loro tana, mentre invece il corvo che si agita, che grida, che strepita, che fa rumore, questa attesa così ben visibile dei piccoli del corvo, che gridano verso Dio. Che ne sai tu? La cura del cibo per i piccoli che vengono alla vita. Dopodiché, seconda strofa, dal versetto 1 al versetto 4, siamo ormai alle prese col capitolo 39, e sai tu quando figliano le camozze e assisti al parto delle cerve in montagna, tra le rocce, i luoghi remotissimi, dove vanno a partorire le cerve e come fanno le camozze, e conti tu i mesi della loro gravidanza, sai tu quando devono figliare, si curvano, depongono i figli, mettono fine alle loro doglie. Già, tempi di gravidanza sconosciuti, luoghi impervi per partorire, e d'altra parte una continuità biologica che è garantita. Robusti sono i loro figli, crescono in campagna. Campagna vuol dire all'aperto, papà dice, all'aperto, partono e non tornano più da esse. Dunque, una continuità biologica che è attiva nel contesto di una dispersione. Vedete? Nascono, crescono robusti, partono, non tornano più da esse. Terza strofa, dal versetto 5 al versetto 8. Adesso qui è considerato un altro animale, l'asino selvatico. Chi lascia libero l'asino selvatico e chi scioglie i legami dell'onagro, che è un asino selvatico, ma è anche una figura che in qualche modo sembra simile a una zebra. Qui è questo animale citato come rappresentante della libertà, emblema della libertà. Quell'asino, dice, al quale ho dato la steppa per casa, la savana, e per dimora la terra salmastra, meglio. Del fracasso della città se ne ride, gli urli dei guardiani non ode, gira per le montagne, sua pastura va in cerca di quanto è verde. Vedete, fa delle corse pazze, come le zebre nella savana, sì, l'onagro, lontano da ogni forma di addomesticamento. Vedete, i guardiani cercano di catturarlo, urlano, ma se ne importa proprio, e invece è costantemente impegnato questo essere alla ricerca del pascolo verde, il pascolo verde, qui dice, la pastura in cerca di quanto è verde. Quarta strofa, adesso, altra nota singolare nel mondo degli animali, sono animali selvatici, la vita. L'impianto della creazione, il funzionamento della creazione, si va di sorpresa in sorpresa, e tutto quello che si ripercuote nell'animo umano, che prende coscienza di ciò che è gratuitamente impiantato e gratuitamente attivato nella creazione, è la vita. E qui adesso c'è in mezzo il bufalo, versetto 9. Il bufalo si lascerà piegare a servirti? Certamente no. Il bufalo non è un animale domestico. O a passare la notte presso la tua greppia? No. Potrai legarlo con la corda per fare il solco come un bue? No, non potrai. O fargli erpicare le valli dietro a te? Eppure, vedete, il bufalo ha una forza poderosa, ma è un'energia straordinaria che però, guarda caso, non è produttiva per te. Ti fiderai di lui perché la sua forza è grande e a lui affiderai le tue fatiche? Certamente no. Non puoi aggiogare un bufalo. È infuriato. Non puoi ridurlo al servizio delle tue necessità operative, per arare, per erpicare, per tutte le attività agricole. Conterai su di lui che torni e raduni la tua messe sulla tua aia? Certamente no. Anzi, un'energia così imponente che però è infida per te, non potrai affidare al bufalo le tue fatiche. E tutto questo illustrare, confermare ancora una volta come nella creazione si presenta la vita, e si presenta nella sua gratuità, e si presenta al di là di ogni calcolo, al di là di ogni previsione, al di là di ogni capacità operativa in base alla quale gli uomini possano mai assumere un ruolo dominante nel contesto, la gratuità. Dopodiché c'è un quarto tema di esame, e adesso ne veniamo a capo, e poi intermezzo, dopo ci fermiamo. E adesso sempre c'è di mezzo la vita degli animali, la vita, ma qui adesso delle stranezze, sempre quattro strofe. La prima, dal versetto 13 al versetto 18, l'ala dello struzzo, ecco, stranezza, perché lo struzzo festante, dice, ma è forse appena il piume di cicogna? No, non è la cicogna, è lo struzzo. Abbandona infatti alla terra le uova, lo struzzo, abbandona le uova, e sulla polvere le lascia riscaldare. Dimentica che un piede può schiacciarle, una bestia selvatica calpestarle, lo struzzo non cova le uova. E d'altra parte, vedete, lo struzzo è un animale strabiliante, una velocità che lo rende irraggiungibile rispetto a qualunque tentativo di cattura, tratta duramente i figli come se non fossero suoi, della sua inutile fatica non si affanna perché Dio gli ha negato la saggezza. Stupido? Eppure quando giunge il saettatore, il cacciatore, fugge agitando le ali, si beffa del cavallo e del suo cavaliere. Dunque una velocità strabiliante, e le ali festose dello struzzo, già citate nel versetto 13, quelle ali festose dello struzzo che adesso contribuiscono a rendere la sua velocità garanzia di, come dire, è imprendibile, è incatturabile, e insieme quel comportamento irresponsabile dello struzzo nei confronti delle sue proprie uova. Che stranezza. Che stranezza. Cosa ne sai tu? Seconda strofa. Adesso il cavallo qui entra in scena due volte. Seconda strofa, puoi tu dare la forza al cavallo? Qui è la nobiltà del cavallo che viene descritta. Vestire di fremiti il suo collo, lo fai tu sbuffare come un fumaiolo, e il suo alto nitrito incute spavento, scalpita nella valle giulivo e con impeto va incontro alle armi, sprezza la paura, non teme né retrocede davanti alla spada. Uno scalpitio festante, un animale che è dotato di una dignità così impressionante, e d'altra parte l'impeto bellicoso del cavallo che si tuffa nella mischia della battaglia. Terza strofa, qui il versetto 23, adesso il cavallo qui è come dire, animale da parata o da circo, potremmo dire noi, no? Come i cavalloni bianchi nel circo che ballano in valzer. E dunque su di lui risuona la faretra, il luccicare della lancia, del dardo, strepitando, fremendo, divora lo spazio. E anche qui questa stranezza, la bardatura che riveste il cavallo e lo rende elegante come animale, più che mai adeguato alle parate solenni, e il gusto della zuffa, strepitando, fremendo, divora lo spazio al suono della tromba, più non si viene, al primo squillo grida, e da lontano, fiuta la battaglia, gli urli dei capi, il fragore della mischia. Quarta strofa, dal versetto 26, adesso vedete, altra stranezza, arriviamo al versetto 30. Forse per il tuo senno si alza in volo lo sparviero, ecco, adesso il falco, e spiega le ali verso il sud, è animale migratore. O al suo comando l'aquila si innalza, questa è l'aquila regale, l'aquila, e pone il suo nido sulle alture, e vedete questi esseri alati che raggiungono le periferie più lontane, le regioni più irraggiungibili, l'estremo meridione, oppure i picchi delle montagne più elevate, eppure da quella lontananza vedono una vista acutissima. Che stranezza, dice qui il versetto 28, abita le rocce, passa la notte sui denti di rupe, sui picchi, e di lassù spia la preda. Dunque, di lassù spia la preda. Lontano scrutano i suoi occhi, i suoi aquilotti succhiano il sangue, perché già ha catturato la preda, vedete, colmando quella distanza che non ha affatto impedito all'uccello rapace di puntare lo sguardo verso l'obiettivo e superare la distanza in un baleno, e dunque ecco che gli aquilotti succhiano il sangue, e dove sono cadaveri là essa si trova, l'aquila, una presenza che va a nidificare nelle regioni più lontane, e d'altra parte è sempre vicinissima alla preda, per come lo sguardo è in grado di raggiungere le presenze più distanti. Stranezze. E adesso leggiamo qualche versetto, poi ci fermiamo, perché adesso c'è un intermezzo dopo il primo discorso. E di nuovo il confronto diretto tra il Signore e Giobbe. Il Signore riprese e disse a Giobbe: il censore, che sarebbe Giobbe, vorrà ancora contendere con l'Onnipotente, l'accusatore di Dio? Risponda. Ecco, viene di nuovo ripresa l'interrogazione che risuonava all'inizio del capitolo 38. Io ti faccio le domande, tu mi istruirai, tu fai da maestro, io faccio da discepolo. E qui man mano vedete che la situazione in realtà si capovolge. Chi è il maestro e chi è il discepolo? Chi è il discepolo e chi è il maestro? E progressivamente, vedete, dalla disputa così come l'aveva impostata Giobbe, si giunge a una resa da parte di Giobbe. Versetto 3, Giobbe rivolto al Signore disse: ecco, sono ben piccino che ti posso rispondere, mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta ma non replicherò, ho parlato due volte ma non continuerò. La resa di Giobbe si arrende mediante tre dichiarazioni. Qui vedete in questi versetti mettiamo subito a fuoco tre espressioni che danno forma a questo atto di resa da parte di Giobbe. Prima dichiarazione: sono leggero, sono piccino, sono leggero. La leggerezza di Giobbe è in contrappunto alla gloria di Dio, il peso di Dio, il peso del Creatore. Sono leggero. Poi dice: mi metto la mano sulla bocca. Questo è atteggiamento di adorazione, la adorazione di Giobbe in corrispondenza a quello che è l'operare di Dio. Io sono in adorazione là dove il creatore è protagonista. è attivo, è l'attore. Terza dichiarazione: ho parlato una volta, eccetera, eccetera, dunque il silenzio di Giobbe che ascolta la parola di Dio. In realtà a questo punto potremmo ritenere noi insieme con Giobbe che la partita è chiusa, ma non è chiusa per il Signore, e infatti adesso c'è il secondo discorso che dobbiamo leggere, perché per il Signore c'è ben altro ancora da chiarire. Giobbe apparentemente sembra che si sia già arreso qui, ed invece il Signore rincalza: guarda che c'è qualcosa che ti devo dire, bisogna che ci intendiamo, perché altrimenti rimane il rischio di gravi fraintendimenti. Perché, lo dico subito, adesso ne riparleremo tra un poco, con un po' di sollievo, c'è di mezzo il male. Tu cosa ne sai del male? Ecco. E come, cosa ne sai di come la metto io con il male? Fermiamoci qua. 10:30 riprendiamo. Il male in generale, il male di tutti. E va bene.
Thank you. Ha detto la sua amica Carrara che ha studiato e l'ha passata, ma è una storia della passata. No, ma io quel giorno, il giorno prima vado a vedere questo, guarda che poi accanto abbiamo composto, no, è questo lo vedo io. Thank you.